Mario, giusto per iniziare questo consiglio comunale, partendo dall'interpellanza di Boldrin Davide, gruppo consigliare Lega Nord Alternativa per Novi, relativa ai contributi post-FES. Non so se ho pronunciato bene.
Sega un nome tutto strano. Allora.
Prego, Boldrin.
Il sottoscritto Davide Boldrin. Referente politico della lista civica attualmente Lega Nord, alternativa per Novi Lega Nord, ma anche quando protocollato era diverso, interpella il sindaco e la giunta di relazionare in modo dettagliato beneficiari, spese, investimenti eccetera, come sono stati destinati e o spesi per raggiungere l'obiettivo prefissato, come citato nella delibera di giunta 30 del 8 aprile 2014, risultati attesi dall'intervento, rivitalizzazione della rete commerciale esistente e sostegno agli esercizi colpiti dopo gli eventi sismici, tramite la riscoperta del ruolo dei cosiddetti centri commerciali naturali, entità il cui aspetto può rilevarsi anche nelle aggregazioni commerciali sorte in seguito al sisma. Ci si attende il rilancio dell'area, almeno sotto il profilo dell'immagine percepita, con la possibilità di catturare anche l'attenzione dei consumatori provenienti da fuori. Il risultato potrà essere misurato sia in riferimento all'afflusso di potenziali clienti sensibili alle nuove opportunità commerciali, sia in termini di adesioni alle varie iniziative da parte degli esercenti stessi contributi post-FESR, ammontanti a euro 66.000 come da delibera. Si richiede i 66.000 euro di contributi post-FESR. Si richiede risposta scritta e dibattito consigliare primo di consiglio comunale utile.
Grazie Boldrin. La parola al sindaco, prego.
Grazie, buonasera. Premesso che la risposta è stata fornita nei tempi fissati dal regolamento, do lettura della risposta inviata a suo tempo. È stato sviluppato un intervento su quattro linee guida tendenti a favorire l'incremento dell'attrattività dei centri urbani, la valorizzazione dell'offerta delle imprese del commercio e dei servizi, nonché la creazione di sinergie tra le diverse attività economiche coinvolte e le opportunità che il territorio offre. Tali interventi riguardano l'adozione di un sistema di fidelizzazione della clientela, la Fidelity Card, la realizzazione di immagini coordinate di installazioni, l'organizzazione di tre spettacoli finalizzati alla promozione ed animazione dei centri urbani in collaborazione con i commercianti locali, realizzazione di un'app focalizzata sull'offerta del territorio. La realizzazione di ogni singolo intervento presuppone una serie di attività coinvolgenti, soggetti in grado di fornire i prodotti, i servizi e le conoscenze necessarie per la buona riuscita del progetto. È possibile riassumere le azioni sinora intraprese, gli oneri economici sopportati nel seguente schema, che evidenzia anche gli scopi dei singoli interventi. La misura 1, l'adozione di un sistema di fidelizzazione della clientela. Premiare e incentivare la fedeltà dei consumatori che fruiscono degli esercizi presenti nei tre centri attraverso sconti e promozioni coordinate con ricaduta anche sul territorio comunale. Spesa stimata 10.000 euro. È in corso la definizione della migliore modalità di applicazione del sistema della carta fedeltà rispetto alla situazione dei commercianti del territorio. Ci sono diverse possibilità applicative che spaziano dal tradizionale tesserino cartaceo di ambito locale fino alla tessera magnetica utilizzabile in una rete nazionale. La misura 2, realizzazione di immagini coordinate di installazioni. Definire diversi tipi di promozione e informazione coerenti tra loro dal punto di vista grafico in grado di rinforzare il messaggio. Aggiungo che è già stato fatto questo passaggio e nel nuovo informa che è in questi giorni in distribuzione c'è inserita anche un pieghevole con il nuovo logo e tutte queste informazioni peraltro che sto leggendo. Spesa stimata 26.458,20 euro. È in corso di predisposizione dell'elenco delle forniture da assegnare per la realizzazione dell'attività di cui trattasi. Non appena completato sarà iniziata l'istruttoria che porterà alla compiuta realizzazione di tutti i mezzi promozionali necessari, sia a stampa che a video. organizzazione di 3 spettacoli finalizzati alla promozione e animazione dei centri urbani, animare e rendere dinamica la fruizione dei 3 centri integrando iniziative proprie delle singole attività con quelle della comunità. Impegni assunti 14.914 euro, che sono i famosi il lunedì della risata, che sono stati fatti una a Novi, una a Rovereto e una a Sant'Antonio. Marco Della Noce a Novi, Fabrizio Fontana a Sant'Antonio e Gene Gnocchi a Rovereto. La misura 4, realizzazione di un'app focalizzata sull'offerta del territorio. Presentare l'offerta complessiva del territorio in modo organico, funzionale, raggiungendo il maggior numero di utenti con proposte articolate. La spesa stimata 9.760 euro. Con l'app è stato iniziato con un'impresa alla quale è stato dato un incarico. Il nostro ufficio di staff e comunicazione sta lavorando e direi che il lavoro è a buon punto e qui non c'è scritto ma ve lo dico, verrà presentata ufficialmente in occasione della fiera d'ottobre. Attività di supporto. Per promuovere gli interventi 3 e 4, quindi l'organizzazione di 3 spettacoli e la realizzazione dell'app e le attività commerciali dei mercati settimanali di Novi e Rovereto, perché sono stati coinvolti anche i commercianti dei mercati, coinvolti per loro scelta attraverso tutta una serie di messaggi di attenzione, chiamiamoli così, sulle radio locali che sono già partiti, sono stati acquistati degli spazi pubblicitari su Radio Bruno, spesa stimata 4.867 euro, impegno assunto con Multiradio SRL per la messa in onda di complessivi 228 spot radiofonici da 30 secondi cada uno. Sono stati svolti 4 incontri pubblici con gli esercenti di Novi, Rovereto e Sant'Antonio per coinvolgerli nella scelta delle migliori modalità di realizzazione delle attività legate alla misura PORFESR 4.1.2. Gli incontri hanno consentito ai referenti del progetto di prendere atto del prezioso punto di vista dei soggetti destinatari della misura regionale. Una volta completate le attività, il progetto complessivo verrà rendicontato in vista della richiesta di contributo spese per un ammontare complessivo pari a 66.000 euro alla provincia di Modena in qualità di organo intermedio.
Grazie Sindaco. Se qualcuno vuole chiedere la parola. Prego Fabri.
Più che un intervento è un'ulteriore richiesta di approfondimento. Visto che esisteva questo budget di spesa da utilizzare, mi chiedevo se negli incontri con i commercianti erano magari state fatte altre proposte o esistevano alternative a questi 4 interventi che magari sono state scartate. E se invece queste 4 proposte sono l'insieme di quello che è emerso da questi incontri. Chiedo infine su quello che magari è il tema che è un pochino più di largo raggio, che è appunto le 3 serate dei lunedì, che magari quello che non ha un impatto immediato, se anche questo è, anche questa è una proposta nata dagli incontri con i commercianti.
Alla fine se ci sono altri.
Sì,
io direi che. Prego.
Allora, premesso che gli incontri si sono svolti all'interno del percorso di partecipazione Fatti il Centro Tuo, sono stati coordinati dall'architetto Monia Guarino, io vi posso riportare quello che è stato detto a me, nel senso che in questi incontri i commercianti che hanno partecipato, evidentemente non quelli che non hanno partecipato, hanno espresso diverse valutazioni, tant'è che sulla parte che riguarda la Fidelity Card ci stanno ancora lavorando, nel senso che hanno anche preso in esame esperienze che sono andate bene, delle altre meno bene in altri comuni, per cui stanno vedendo, pur avendo scartato per un problema di costi una carta magnetica, perché necessita comunque di un supporto tecnologico che costa troppo, stanno valutando come impostare questo tipo di attività, questo per farvi un esempio. L'architetto Guarino ci ha riportato che in questi incontri che si sono svolti, si sono, come dire, articolate tutta una serie di considerazioni partendo anche da esperienze di altri comuni, quindi sono state fatte delle proposte da Monia, valutate dai commercianti, preso in esame anche altre sollecitazioni, cioè hanno preso in esame tutto quello che i partecipanti hanno messo sul tavolo. Per la questione delle serate, se ho capito bene, delle tre serate lunedì della risata, sono state una di quelle cose che ha riscosso, anche almeno questo risulta, ma non ho nessun motivo per non credere, una convergenza rispetto a fare dell'animazione nei centri, perché è una modalità di aggregazione anche dei cittadini, cercando peraltro di inserirli in contesti anche se esistevano, in contesti già organizzati. A Novi la cena della guazza si prestava assolutamente a fare questo tipo di attività, quindi la cena della guazza era stata programmata. Inserire questa serata ha creato un evento. Su Sant'Antonio avevamo la possibilità, c'era la possibilità del Palarotary disponibile, per cui si è pensato di hanno pensato, ma ripeto, lo dico al plurale perché poi se ne è parlato successivamente anche con l'amministrazione, di fare convergere lo svolgimento della serata davanti al Palarotary, perché era un luogo comunque che va valorizzato, perché non c'è mai stato prima. A Rovereto, purtroppo per questioni meteorologiche è andata diversamente, alla fine probabilmente a Rovereto, anche per la qualità, lo spessore del personaggio che è venuto, chi se ne intende probabilmente anche più di me, sostiene che senz'altro averlo fatto all'interno di un edificio, quindi non all'esterno, ha reso ancora di più. Cioè, nel senso che per la proposta culturale di spettacolo che aveva Gene Gnocchi a Rovereto, è stato probabilmente meglio averlo dovuto fare forzatamente dentro al Panini piuttosto che fuori. Però da quello che noi abbiamo potuto constatare parlando con Monia, è stato come dire, da parte dei commercianti che hanno partecipato, c'è stata una condivisione, sicuramente con anche dei dubbi, delle domande, cosa facciamo? Questo è normale, perché si è partito da una situazione anche dal punto di vista di disponibilità economiche che non si era mai verificata in questo comune, di avere una disponibilità che potesse consentire di, come dire, di dotarsi anche di quelle strumentazioni come l'app, che è una strumentazione che non avremmo mai immaginato di poter fare prima, che consente di dire delle cose alle persone, agli altri cittadini, alla comunità, che in altro modo non ci sarebbe mai riusciti. Quindi questo è il quadro che abbiamo condiviso ex post, quindi dopo che sono stati fatti gli incontri. Naturalmente ci tengo a ribadirlo, le persone che hanno partecipato, che non erano sempre quelli in tutte le serate. Per esempio, io ho partecipato all'ultima serata che è stata fatta a Rovereto, dove si è chiuso il cerchio e i partecipanti erano come numero abbastanza ridotti, ma le decisioni erano state prese, si è presentato, diciamo, in modo aperto quelle che erano le decisioni già assunte. Non erano in tanti, erano un po' quelli della fotografia che è girata anche sui giornali. Nelle serate precedenti, con numeri differenti, però un elemento che Monia mi ha portato era questo, che non era un elemento positivo, che comunque alle serate, che fossero fatte Novi o Rovereto, c'erano sia di Novi che di Rovereto che di Santo, cioè la gente ha partecipato. Poi quando l'hanno fatta a Rovereto c'era più commercianti di Rovereto piuttosto che di Novi e viceversa, però non c'è stato, come purtroppo succede anche, che se fai una cosa a Rovereto ci sono solo quelli di Rovereto, la se fai a Novi solo quelli di Novi. In questo caso, guardo anche Alessandro che è stato sempre presente, sono riusciti comunque a crearsi tra di loro una sinergia anche nella discussione, partecipando in numeri diversi, ma c'erano sempre.
Se nessun altro interviene, può, sì. Prego Boldrini.
L'interpellante prende atto anche delle osservazioni del consigliere Fabbri, che sono state interessanti, rimarcando, come ha fatto a mezzo stampa, visto che ha già girato, no, l'interpellanza, la risposta, eccetera, che il lunedì della risata, sì, va bene, ci stanno, però è stata una cosa effimera dal mio punto di vista per quanto riguarda lo sviluppo del commercio. Cioè, io avrei usato o proposto ai commercianti qualcos'altro, poi si è deciso così. Per me questo, le altre cose no, ma questa dei tre lunedì della risata, cioè io avrei organizzato magari qualche serata un po', cioè non lo so, avrei metto le mie riserve solo in questo, basta. Ok, insomma, ma l'ho detto. Ho detto, ma tenete aperto voi quando viene nei gnocchi qualcuno, no? Effettivamente loro. No, che ci siano divertiti non ho dubbi, mi sarei divertito anch'io se fossi potuto venire, non ne dubito. Una volta ero via, una volta dovevo andare a fare il babbo, eccetera, eccetera. Sì, va bene. Vabbè, è lo stesso, io metto le riserve anche di altre persone che non sono, di cui insomma dicono, potevano essere spesi, magari frazionati in altro modo per creare più eventi in modo da tenere i negozi aperti. A posto, mi ritengo parzialmente soddisfatto.
Bene, passiamo al punto 2, interpellanza di Diego Li Marco e Fabri Mauro, gruppo consigliare progetto comune, relativa a mancata presenza delle giostre e degli ambulanti in occasione della Fiera Novi. Do lettura, Fabri, prego.
Considerato che devono essere privilegiati e favoriti tutti i momenti di incontro tra le persone, ivi compreso quelli ludici o festaioli, specialmente se si tiene conto del grande bisogno delle persone di riprendere quella quotidianità che ci caratterizzava prima dei noti eventi. Preso atto della delibera della Giunta Comunale numero 61 del 3 luglio 2014 e del comunicato ai cittadini dell'amministrazione del 10 luglio 2014 sul problema del posizionamento delle giostre e dello svolgimento della Fiera di Novi, in cui si elencano le cose fatte e si descrivono le problematiche incontrate con i giostrai. Interpelliamo il sindaco e l'assessore competente sulle seguenti problematiche. Le ragioni per cui in data 5 luglio è stato rifiutato l'ultimo incontro con i giostrai e se si è sicuri che non potesse essere un'ulteriore occasione per rivedere per ricevere delle nuove proposte dagli stessi. Le motivazioni che hanno permesso impunemente ai giostrai di sottrarsi a un impegno già preso e che aveva dato seguito alla delibera sopracitata. In particolare se non esistevano impegni formali e sottoscritti dalle parti. Se si rilevano danni economici, dando nel Consiglio una stima numerica, oltre che morali per il nostro Comune, e nel caso se si è provveduto a fare richiesta di risarcimento ai giostrai, considerato che si prospetta almeno un danno erariale al Comune di Novi di Modena, oltre al fatto che il comunicato in oggetto ne evidenzia le responsabilità unilaterali. Se dopo la mancata presenza delle giostre nuove a Sant'Antonio esista la concreta possibilità che tale evento negativo si ripeta anche nella prossima fiera di Rovereto e se l'amministrazione si stia adoperando al fine di prevenirne l'eventualità. Se infine, in considerazione del fatto che nei nostri centri seguiranno gli interventi di ripristino e riqualificazione delle rispettive piazze, destinati anche a ridisegnare gli spazi pubblici aperti, esistono progetti di delocalizzazione degli eventi fieristici, strutturati e organizzati in funzione del lungo tempo di permanenza necessari ai cantieri, anche al fine di dare una soluzione definitiva al problema riscontrato in oggetto. Si richiede risposta scritta alla discussione in aula.
Grazie Fabri. Lettura, sindaco, prego.
Leggo le risposte riportando i punti, le domande precise poste nell'interpellanza. Punto 1. L'interpellanza chiede le ragioni per cui in data 5 luglio è stato rifiutato l'ultimo incontro con i giostrai e se si è sicuri che non potesse essere un'ulteriore occasione per ricevere delle nuove proposte dagli stessi. Si sottolinea che in realtà non c'è stato alcun rifiuto ad organizzare un incontro per il sabato precedente al weekend della fiera. Più semplicemente, il proposito di incontro manifestato telefonicamente venerdì 4 luglio da un sedicente rappresentante della categoria non ha avuto seguito perché lo stesso rappresentante, al contrario di quanto detto per telefono, testuali parole, che richiamerò tra breve per sapere la vostra disponibilità all'incontro, chiuse le virgolette, in vero non si è più fatto vivo per verificare la disponibilità all'accoglimento della proposta. È vero invece che il mattino seguente, che era sabato, è apparso un folto gruppo di esercenti l'attività di spettacolo viaggiante con la pretesa di incontrare la comandante della Polizia Municipale Territoriale di Novi, che si è giustamente negata sia per la modalità che per i contenuti. Tutte le soluzioni possibili erano già state esaminate e vagliate nei 3 incontri che dal mese di marzo 2014 sono stati fatti con i titolari delle attività. Altre soluzioni non esistevano sia dal punto di vista tecnico e dimensionale degli spazi ora disponibili, sia per la tutela della sicurezza dei cittadini. Tant'è che è appena il caso di evidenziare che l'unica soluzione sempre ribadita dal gruppo dei giostrai per creare quello spazio oggettivamente mancante per il posizionamento dell'unica attrazione di dimensioni eccessive che era rimasta esonerata, che era il cosiddetto calcio in culo, è sempre stata quella di effettuare uno spostamento della linea di illuminazione pubblica che attraversa la piazza, quindi assolutamente impraticabile. D'altronde l'amministrazione ha sempre dimostrato la volontà di realizzare l'evento e lo attesta il fatto che nessuno ha posto veti quando si è manifestata la necessità di togliere una parte della segnaletica stradale addirittura per consentire ad un'attrazione di guadagnare qualche metro utile al posizionamento. Domanda numero 2. Le motivazioni che hanno permesso impunemente ai giostrai di sottrarsi ad un impegno già preso e che aveva dato seguito alla delibera sopracitata, in particolare se non esistevano impegni formali e sottoscritti dalle parti. Non c'è nessuna norma nazionale o locale che obblighi un esercente lo spettacolo viaggiante che abbia inoltrato apposita domanda a partecipare effettivamente ad un Luna Park. L'unica sanzione in caso di assenza è ravvisabile nel mancato guadagno che ne dovrebbe conseguire e nella perdita di punti nella graduatoria di anzianità. Alcuni enti hanno previsto l'obbligo del pagamento anticipato della tassa di occupazione suolo pubblico, totale o parziale o in parte, e questo potrebbe costituire un ulteriore disincentivo all'assenza. Di fatto però si parla sempre di un'attività economica e come tale esercitata nell'ambito delle garanzie sancite dall'articolo 41 della Costituzione, vale a dire garanzia della libertà di iniziativa economica privata sia in senso positivo che negativo, ovvero nella possibilità di valutare l'opportunità, quindi il vantaggio, di concludere o meno un certo affare, soprattutto quando è abbastanza semplice fare valutazioni economiche sull'afflusso di persone in un certo paese durante un fine settimana connotato da pioggia e maltempo. Nessun esercente l'attività di spettacolo viaggiante sottoscriverebbe un accordo che lo impegni a partecipare ad un evento senza che gli venga riconosciuto un certo corrispettivo e utilizzare risorse pubbliche per retribuire chi già dovrebbe avere un sufficiente incentivo economico ad intervenire sembra abbastanza inappropriato e comunque non certamente percorribile. Punto 3. Se si rilevano danni economici, dandone al Consiglio una stima numerica, oltre che morali per il nostro Comune e nel caso se si è provveduto a farne richiesta di risarcimento ai giostrai, considerato che si prospetta almeno un danno erariale al Comune di Novi di Modena, oltre al fatto che il comunicato in oggetto ne evidenzia la responsabilità unilaterale. Il comportamento dei giostrai non è stato certo improntato al principio di buona fede, tuttavia non c'è alcun fondamento per poter intentare un'azione legale nei loro confronti sulla base di un ipotetico vincolo contrattuale inesistente. Peraltro, la quantificazione di un possibile danno patrimoniale indiretto in tale frangente sarebbe assai difficoltosa, posto che rientra nell'attività normale di un ente pubblico il fatto di attivare, impiegando dipendenti e mezzi, in seguito all'installazione di un procedimento. Volendo percorrere la strada del riconoscimento del danno da responsabilità extracontrattuale, ci si imbatte in una serie di problematiche difficilmente superabili in giudizio, in quanto l'onere della prova grava sempre su chi intenta l'azione, dimostrazione del danno subito e della sua ingiustizia, dimostrazione del comportamento antigiuridico dei convenuti, senza contare il rischio di vedersi addebitare le spese processuali. Si aggiunge inoltre la necessità di procedere con molteplici azioni legali, perché non c'era una sola controparte, ma una pluralità di singoli soggetti economici non formalmente costituiti in un gruppo. Parlando poi di danno morale, è bene chiarire che la giurisprudenza riferisce usualmente tale fattispecie alle persone e non a enti o società. E anche la figura del danno erariale, tradizionalmente definito come il danno sofferto dalle pubbliche finanze a causa dell'azione o omissione di un soggetto inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, è utilizzata in tutt'altro ambito che nel caso in oggetto e non rileva. Punto 4. Se dopo la mancata presenza delle giostre a Novi Sant'Antonio esista la concreta possibilità che tale evento negativo si ripeta anche nella prossima fiera di Rovereto e se l'amministrazione si stia adoperando al fine di prevenire l'eventualità. Come noto, gli spazi utilizzati per l'organizzazione dei Luna Park nel territorio comunale non sono stati esenti dagli sconvolgimenti causati dal sisma e dalle conseguenti opere di messa in sicurezza e ricostruzione. Se i soggetti che abitualmente animano i Luna Park di Novi Rovereto e Sant'Antonio partono dal presupposto di svolgere tali eventi esattamente con le stesse modalità utilizzate in passato, è chiaro allora che è impossibile evitare discussioni e polemiche con chi è chiamato, in tali circostanze, a garantire il rispetto delle normative di sicurezza e pubblica incolumità. Per evitare il ripetersi di altri episodi negativi occorrerà la presenza della giusta propensione al dialogo e al compromesso per tutte le parti coinvolte. Viceversa, la contestazione prioristica di qualsiasi soluzione consona al rispetto della pubblica sicurezza non costituirà certamente una buona premessa per la realizzazione dell'evento. In particolare a Rovereto il Luna Park tradizionalmente si svolge su un'area della Curia. Si tratta ora di verificare l'esito degli incontri tenuti tra gli esercenti le attività di spettacolo viaggiante e i rappresentanti della parrocchia di Rovereto e di cercare una soluzione organizzativa che sia la più vicina alle proposte delle parti, tenuto conto che il Comune in questo caso è la parte meno determinante per la realizzazione del Luna Park. Infatti il Comune si occupa di verificare la sicurezza, le vie di fuga, eccetera, nonché con l'apposita commissione del controllo preventivo dei requisiti tecnici di conformità normativa delle giostre, che questo è obbligatorio, si fa sempre comunque. Ad ora, purtroppo, dobbiamo constatare, per diretto racconto di Don Andrea Zuarri, parroco di Rovereto, che ha parlato con la sottoscritta, che anche nei confronti della curia e del parroco l'atteggiamento tenuto è stato simile a quello nei confronti del Comune per la Fiera di Novi. Alla proposta di nuovi posizionamenti di parte delle giostre, tutte non ci possono stare, la risposta è stata di chiusura. Sono state richieste dagli operatori 25 attrazioni al posto delle 21 che erano presenti prima del terremoto, quindi ne hanno chiesto anche di più. La pretesa era di mettere giostre sulla strada di Sott'Argine, unica via di fuga agibile in quanto la via Chiesa Sud viene chiusa al traffico e, come evidente a tutti, si deve garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. Questa è la situazione descritta dal parroco e confermata anche dalla comandante della Polizia Municipale, che è stata correttamente interpellata dal parroco prima di presentargli le possibilità che c'erano. Punto 5. Se infine, in considerazione del fatto che nei nostri centri seguiranno gli interventi di ripristino e riqualificazione delle rispettive piazze, destinati anche a ridisegnare gli spazi pubblici aperti, esistono progetti di delocalizzazione degli eventi fieristici strutturali ed organizzati in funzione del lungo tempo di permanenza necessario ai cantieri, anche al fine di dare una soluzione definitiva al problema riscontrato in oggetto. Il confronto, tuttora aperto, ma ormai verso la conclusione, con i cittadini che hanno edifici da ricostruire, che insistono nelle piazze, in considerazione anche delle aspettative manifestate dalle nostre comunità durante gli incontri del percorso partecipativo Fatti il Centro Tuo, in tema di ridisegno delle piazze, ci porterà a dover considerare una delocalizzazione definitiva per il Luna Park. L'atteggiamento tenuto dai giostrai e le conseguenti mancate presenze alla fiera di luglio di Novi, e vedremo quella di Rovereto, ma si preannuncia identica come quella di Novi Sant'Antonio, sembrano indicative del rifiuto al confronto e alla presa in carico anche da parte loro dei profondi e irreversibili mutamenti urbanistici che il sisma ha prodotto nel nostro comune. Nulla è e sarà come prima. Per parte nostra, tuttavia, ci attiveremo per trovare insieme una soluzione e consentire lo svolgimento della fiera nuovamente per anni a venire, in altro luogo del territorio, non nelle piazze, come accade in moltissimi altri comuni. Per inciso, anche a Reggiolo si è verificata la stessa situazione poche settimane dopo Novi. Gli operatori non hanno partecipato alla tradizionale fiera, in quanto volevano disporsi senza cambiamenti come prima del terremoto. In estrema sintesi, l'opposizione e, diciamo, allo svolgimento del Luna Park è stato tutto dalla parte del Giostrai. Non possiamo certo, come ha detto esplicitamente, consentire loro, perché non è nelle nostre disponibilità, che tutto torni come prima di 2 anni fa, perché in conclusione degli ultimi ragionamenti, dell'ultima, diciamo, telefonata, discussione, è stato: ma noi vogliamo come prima, e come prima non c'è più. Per cui questa roba è quello che sta succedendo, è successo a Novi, è successo a Sant'Antonio, da quello che mi risulta è successo a Rovereto, perché loro non accettano, io non so neanche come dirla, perché è talmente fuori da qualsiasi ragionamento che si fa persino fatica a trovare le parole giuste. Devo dirvi che martedì prossimo un loro rappresentante, poi lo misurerò, mi ha chiesto un altro incontro per Rovereto. Io ho detto bene, facciamo un incontro, lui l'ha chiesto, mi troverò assieme alla comandante, faremo quest'altro incontro. È altrettanto vero che il parroco e il comitato Sagra mi hanno comunicato che, stante così le cose, loro hanno optato per altre soluzioni, ma non gli danno il suolo, e il suolo non è pubblico ma è privato. La chiesa dove loro si mettevano, dietro alla vecchia chiesa, c'è la nuova chiesa più delle tensostrutture, e non possono pensare di farle tirare via. Cioè il parroco ha detto: no, non le tiro mica via, insomma, ci mancherebbe altro. Una parte della piazza è agibile di Rovereto, una parte no, perché dove abbiamo demolito ci sono ancora delle transenne, perché ci sono ancora dei ferri, cioè non è stata fatta una pulizia dalla proprietà per poterla rendere agibile, ed evidentemente non intendono farla, quantomeno non c'è questa possibilità. Alcune giostre ci sarebbero state, loro hanno avuto lo stesso atteggiamento, per cui questa è la situazione ad oggi. Poi dopo l'incontro, eventualmente il prossimo consiglio comunale, se ci saranno novità, ma francamente consentitemi di pensare che non sarà così, vi potrò anche raccontare, però al momento la situazione è questa. Quindi ci tengo a precisarlo, perché più di averli cominciato a incontrare l'11 di marzo del 2014, poi stanno ripetendo questo mantra con i comuni, allora Novi no, Giolo no, cioè, loro vorrebbero, hanno detto apertamente: ma noi vogliamo fare come prima. È peccato, anche noi, anch'io, come prima, mi piacerebbe molto, insomma.
Bene, prego Boldrin.
Confermo quello che ha detto, visto che mi ha rubato la sorpresa, che volevo fare io la risposta all'interpellanza in merito a Rovereto. No, con certezza che effettivamente i giostrai hanno fatto la stessa, passatemi il termine, manfrina col parroco, e il parroco è andato a visitare con la comandante dei vigili la proposta dei giostrai, e anche il comitato Sagra, una parte c'è rimasto, però hanno detto: se un rappresentante ha telefonato dicendo, se voi non, cioè gli è stata data la possibilità dicendo: se voi non ci date tutto, veniamo in piazza a verremo la Sagra a fare baccano con i sindacati, perché voi non ci volete dare terreno. E dopo un po' è arrivata un'altra telefonata dicendo che no, rimaniamo, non veniamo, se non ci stiamo tutti non veniamo, visto che sott'argine non ci stiamo, non veniamo, eccetera. Resta inteso che il consigliere Boldrin, se vedrà dei rappresentanti dei giostrai in piazza a fare baccano, prenderà un bastone e li bastonerà, però il bastone sarà di pioppo, non di rovere. No, nel senso figurato, nel senso che comunque sarà opportuno, perché le possibilità a loro sono state date dal comitato Sagra, dal parroco. Il parroco si è impegnato a chiamare la comandante dei vigili, si è interfacciato con l'amministrazione, questo lo so per certo perché vivo in diretta la cosa, però effettivamente non si capisce il senso di questa, di questo atteggiamento. Viene da pensare a una speculazione, cioè nel senso che loro, se mettono giù tutte le giostre, sono certi che hanno una fonte di guadagno per una maggiore attrattività; se manca una componente, per loro è un investimento perso, però questo sono supposizioni. Questo. Finito qui.
Ferraresi aveva chiesto la parola, prego.
Sì, grazie. Due richieste di chiarimento per quanto riguarda magari il regolamento dei giostrai, perché sto facendo alcune analogie con quello dei mercati che conosco un po' meglio, e in quello dei mercati nelle fiere c'è un punto che dice se uno fa più di due assenze ingiustificate, tra virgolette, perde il diritto, la licenza, se non so se c'è bene per i giostrai, o se per caso dato il post sisma magari c'è una deroga a questa cosa qua, dato che cioè, ma questo per fare in modo che magari c'è un turnover, cioè nel senso che alcuno vuole mica venirsi, dà opportunità ad altri a venire. E come funzionava con la datoria, cioè nel senso, se uno si presenta un po' di giorni prima come giostraio e dato che nessuno di quelli che vengono regolarmente non mette, insomma, non occupa lo spazio messo a disposizione, ne posso venire degli altri oppure chiusa in qualche modo? Grazie.
Ah, era rimasto acceso, niente. Qualcun altro? Ha intenzione chiedere? Fabri, prego.
Se sono conclusi gli interventi, riprendo un paio delle riflessioni che ha fatto il sindaco. È chiaro che questa interpellanza nasce dall'esigenza di capire qualcosa di più oltre al comunicato stampa che abbiamo visto tutti. Sì, distinto ti sembra quasi impossibile che a così pochi giorni dalla fiera ci si possa tirare indietro impunemente, quindi il chiarimento era appunto anche per capire quali erano i meccanismi degli accordi, anche perché in effetti la delibera era datata già da alcuni mesi e questo faceva anche capire che con un po' di preavviso forse qualcosa l'amministrazione avrebbe potuto fare, sempre perché siamo nell'ottica, quando ragioniamo fra di noi, di cercare di ripristinare quella quotidianità che si è persa e che nelle tradizioni, negli eventi, ci dà anche modo un pochettino di pensare che le cose stanno tornando verso la normalità. Quindi è chiaro che sì, non è possibile un'azione legale, chiaramente anche economicamente ha poco senso, insomma, in questo caso qua, però era giusto per capire se esistevano comunque degli impegni di qualche tipo. So che qualche comune appunto chiedeva a volte in anticipo l'occupazione di suolo pubblico, oppure ne chiede una parte, un acconto. È anche vero che probabilmente non è uno strumento così potente in questo caso, ecco, quindi sicuramente non è semplice. Ci sembrava quasi impossibile pensare a un comportamento così volutamente, come si può dire, dannoso e così poco disponibile a dare una possibilità alternativa comune. Il fatto che si ripeta anche negli altri centri ci fa capire che in effetti è un modo di agire. Non nascondo che anche noi abbiamo tentato di contattarli per capire, ma anche noi non abbiamo avuto risposta, quindi capisco e intuisco che ci sia davvero forse un atteggiamento da parte loro, forse anche legato a motivazioni economiche, non so, forse non siamo più comuni interessanti dopo il terremoto, meno persone, meno spazio, meno economia, probabilmente hanno avuto modo, forse immagino, di trovare anche soluzioni diverse. Chiaramente la parte finale era appunto una riflessione che sicuramente sono convinto che l'amministrazione stesse facendo su quello che sarà comunque il futuro, perché se non questo evento ma comunque qualche cosa che lo sostituisca è importante che rinasca. A questo punto non c'è stata la possibilità di farlo per quest'anno, impegniamoci affinché, insomma, il prossimo anno sia possibile, anche se l'impressione è che occorra trovare anche i protagonisti, perché gli spazi non si riempiono da soli. In effetti il Comune, capisco che non abbia, anche nel caso di Rovereto, un ruolo diretto, è chiaro che immagino è condiviso il fatto che anche per l'amministrazione sia importante ricreare questi eventi, anche se a volte è semplicemente ha una funzione amministrativa. Quindi concludo augurandomi che, insomma, si rifletta sulla posizione, che immagino non è semplice per una fiera nei futuri anni, però sicuramente penso che nei prossimi mesi vada pensato e costruito un qualche cosa. Direi che ci riteniamo soddisfatti della risposta.
Ma guarda,
Ferraresi chiedeva sui regolamenti dei giostrai, io ti confesso che non ho presente il regolamento dei giostrai, però so una cosa, che loro maturano, adesso chiedo anche a Mara la conferma, non è come per il mercato ambulante, loro se non partecipano perdono un punteggio di anzianità, perché cioè, il discorso è questo, i comuni non sono obbligati in via teorica, non sono obbligati a dare gli spazi, quindi non è che il comune di Novi, di Pinco Palla, sia obbligato per sempre a fare il Luna Park sugli spazi pubblici. Nel momento in cui lo fa, gli operatori commerciali che nel tempo sono sempre venuti hanno maturato il diritto di anzianità, quindi quelli che sono sempre venuti a Novi e Rovereto, che sono sempre quelli da generazioni, io mi ricordo, facevo dei figli che sono diventati giostrai, cioè, hai capito? Quindi è questo il loro diritto. Se il comune di Novi o di qualsiasi comune decide, come è successo in alcuni comuni del Reggiano, a un certo punto hanno detto noi Luna Park non lo vogliamo più, per cui non concediamo il suolo pubblico. Loro non è che possono farci una guerra, no, era per, no, ma aspetta, lasciami finire. Per cui loro maturano questo diritto di anzianità. Quindi è questo il meccanismo, perché non è, loro non hanno, come dire, non funziona come gli ambulanti, funziona questo diritto di anzianità, è un'altra cosa. L'altra domanda che facevi, forse adesso cerco di spiegarmi, queste imprese, perché sono imprenditori, non è che si sia presentato qualcuno a dire non vengono loro, veniamo noi. Nel momento in cui ci hanno detto o tutti o nessuno, ma non è mica venuto nessuno, né di loro né di altri, perché c'è comunque questo tipo di out-out, o tutti o nessuno, che ha il diritto, gli altri neanche si fanno. Non esiste qualcuno che alza la mano e dice non sono venuto, quel mio collega lì vengo io, perché guardate, nella discussione su Novi il problema era una giostra, una che era il calci in culo, che non è mai venuto agli incontri, e quella giostra lì è stata quella che è stata messa sotto sequestro per quell'incidente che c'è stato un mese e mezzo fa in un comune della a Pavullo, era lui, quindi l'aveva la giostra sotto sequestro, non è mai venuto agli incontri, quando gliel'hanno dissequestrato una settimana prima, che sembravamo tutti d'accordo, perché sembrava che si fossero rassegnati, diciamo, al fatto che ne venivano 11 su 12, cioè che non faceva poi così schifo, questo qui evidentemente si è fatto vivo con gli altri, no, ci devo essere anch'io, tangastemia, perché c'ha un'apertura mi pare di 22-24 metri e quindi non ci stai, ed è partita questa ronda qui, non è che noi siamo arrivati alla fine, che dovevano venire, poi dopo gli hanno dissequestrato, che anzi gli è stato detto scusa, ma se avete una giostra più piccola ci sta, ce ne sta, però una più piccola, sempre tu titolare di quella, perché lui non ha solo una giostra, ce n'è anche di una più piccola, c'è qualcos'altro, oppure con quelle attrazioni, i pugni, insomma tutta sta roba qua. Il posto c'è, ma il calcio in culo no, a meno che non fai stare a casa l'autoscontro, perché sono le due giostre che, ora, uno dei due, mettetevi d'accordo, quello dell'autoscontro ha detto, ah no, io a casa non ci sto perché ho detto che c'ero, cioè, e questo è il livello, scusate se lo dico, ma bisogna che ci mettiamo in una mentalità che probabilmente non ci appartiene, ma è questa qui, Per cui loro hanno fatto questa operazione qui. A Rovereto più o meno la stessa roba, fine. Poi quando sono rimasti senza argomenti, l'ultima, la chiusura è stata, la chiusa finale è stata, ma noi vogliamo fare come prima di 2 anni fa, al che le ho detto va bene anche noi e fate quello che vi pare. Quello che poi ha detto Don Andrea, quando l'hanno minacciato, tra virgolette, di far casino, gli ho detto fate quello che volete, punto. Questo no, era per rispondere. L'altra cosa che volevo dire, Fabri, cioè noi lavoreremo, vedremo dove, che proposta fargli alternativa alle piazze, ma non è mica detto che accettino, perché anche quest'anno avevamo ipotizzato la possibilità di metterli tutti nell'area industriale, ma so che non crediate che ci vanno, ma non ci vanno mica, quindi io... insomma adesso abbiamo del tempo davanti, avremo modo di parlarne con loro, ma questi qui non è mica che tu li prendi così e poi dopo gli fai un ragionamento, adesso con tutto il rispetto per tutti, ma non ci parli mica, cioè fai una dimensione di quel genere lì, e quindi vedremo, lo sforzo come abbiamo fatto lo torneremo a fare, ma cioè tutti noi sappiamo che ci sono dei Luna Park allontanati dalle piazze, cioè non sarebbe mica il primo comune, poi neanche l'ultimo, ma questi qui non è mica detto, io alzo, vedremo, ecco, io mi sento di dire vedremo, però questo è l'atteggiamento che hanno avuto. Io ho parlato col sindaco di Reggiolo perché l'ho incontrato durante e mi ha detto ma guarda che non sono venuti neanche da me perché volevano mettersi dove si mettevano prima, non è mica possibile, allora siamo stati ma voi state a casa, noi abbiamo fatto la sagra senza i giostrai, fine, la stessa identica cosa. Dopodiché io più di questo non so cosa dirvi.
Bene, direi che l'interpellante ha già dato risposta e si è ritenuto soddisfatto, quindi io darei la parola a questo punto al segretario, dottoressa Messina, per l'appello. Prego.
Grazie. Turci Luisa. Argenton Andrea. Benzi Sauro. Bulgarelli Maura,
sì.
Cesari Alessandro,
sì.
Cogato Elena,
sì.
Malagola Italo,
sì.
Olivetti Giulia,
sì.
Palermo Gianni, Rossi Marina, Traldi Pamela, Zenoni Dario,
presente.
Diegoli Marco, Fabbri Mauro, Violi Claudio, Ferraresi Andrea, Boldrin Davide. Presenti sono.
Direi di mettere una nota di demerito al signor Italo.
I presenti sono 15. Metto un asterisco, se
sì,
posso?
Sì, glielo consiglio.
Va bene, grazie.
Bene, a parte la battuta, quindi partiamo con gli ordini del giorno. In questo caso, al punto 1, piano della ricostruzione, primo stralcio relativo al territorio rurale ed edifici tutelati, contro deduzioni alle osservazioni ed approvazione ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 16-2012 e dell'ordinanza commissariale numero 60-2013. Prego, allora la parola al sindaco.
Allora, intanto saluto e do il benvenuto all'architetto Carla Ferrari e all'architetto Mara Pivetti, che poi illustreranno tutta la parte. Io volevo molto brevemente richiamare il percorso che abbiamo fatto per arrivare a questa sera. Allora, noi abbiamo adottato in Consiglio Comunale la variante, il primo stralcio relativo al territorio rurale del piano della ricostruzione in data 27 febbraio 2014. È stato pubblicato, inviato alla Regione l'avviso di avvenuta adozione ed è stato pubblicato sul bollettino della Regione il 12 marzo del 2014, è stato depositato, gli elaborati sono stati depositati presso il Comune in data, non la vedo più, 12 marzo 2014 fino all'11 aprile 2014 perché potessero essere visionati e per 30 giorni per poter eventualmente, per chi era interessato, inviare le osservazioni. Sono stati inviati al CUR, al Comitato Unitario per la Ricostruzione, gli stessi elaborati di prima con il 13 marzo del 2014. Poi sono stati inviati alla provincia di Modena sempre gli elaborati nella stessa data, 13 marzo 2014, sono pervenute 11 osservazioni che il Consiglio Comunale esaminerà stasera, apro una parentesi, è stata svolta la commissione, abbiamo unificato le due commissioni, la prima e la seconda commissione, dico bene? Sì. Scusatemi, insomma, sera sono un po'. Dopodiché è stata proposta alla Giunta, la Giunta ha esaminato le osservazioni, sono state proposte le controdeduzioni con il parere tecnico che è legato a tutto il materiale che avete avuto e sono state inviate al Comitato Unitario per la Ricostruzione. Poi il CUR ha esaminato il piano ed è stato concluso il procedimento con un'intesa unica del CUR. Quindi noi arriviamo questa sera con sottoscritto l'atto di intesa unica. Adesso verrà presentato con anche l'aiuto delle slide sia le osservazioni, le controdeduzioni, e quindi alla fine ci sarà il piano così come modificato sulla base dell'approvazione o meno delle controdeduzioni, quindi dei pareri. Dopodiché il Consiglio Comunale, una volta che lo approva, in via definitiva e diventa esecutivo. Siamo arrivati a questo punto attraverso questo percorso. Potete notare che è stato un percorso che sembra lungo, ma è certamente più breve di quello che sarebbe stato in via normale senza le deroghe per una variante di questo genere a un piano urbanistico. Quindi abbiamo cominciato il 27 febbraio del 2014 e concludiamo stasera, che è il 29 luglio del 2014. Il tempo è stato davvero molto breve. Sì. Prego, architetto Ferrari.
Grazie sindaco, buonasera a tutti. Allora iniziamo l'illustrazione a cui faceva riferimento il sindaco, ricordando appunto che il primo stralcio del piano della ricostruzione attiene alla revisione della disciplina di tutela che il piano regolatore aveva fatto sugli edifici di interesse storico-architettonico del territorio comunale. Come diceva il sindaco, non li ripeto perché appunto li ha richiamati molto bene i tempi che sono stati necessari per l'approvazione del piano, e giustamente il sindaco faceva notare come questa procedura sia assolutamente più accelerata rispetto a uno strumento urbanistico di tipo tradizionale, non solo perché sono stati decurtati i tempi proprio tecnici sia per la presentazione che per l'esame delle osservazioni, ma anche il tempo di esame da parte dell'organo che deve arrivare all'intesa è molto più breve rispetto a quello che di solito c'è per uno strumento urbanistico. Questo CUR, questo Comitato Unitario per la Ricostruzione, che è stato istituito con la legge 16, ha il vantaggio di fare un'istruttoria congiunta insieme agli enti che sono preposti a dare i pareri sugli strumenti urbanistici in tempi assolutamente stringati, 60 giorni di istruttoria vera e propria. Quindi è per questo che i tempi sono così corti. Rispetto al piano che avete adottato a febbraio, sono pervenute 12 osservazioni. Un'osservazione da parte di un cittadino in cui si segnalava un errore materiale relativo allo scambio di una foto in una scheda, quindi una correzione, dopo le vediamo poi in dettaglio. 10 osservazioni da parte di cittadini o di tecnici che hanno presentato l'osservazione per conto di cittadini, rivolte a chiedere in parte per una quindicina di edifici o porzioni di edifici l'eliminazione del vincolo e in un caso l'apposizione del vincolo di tutela per un edificio a cui era stata tolta, e un'osservazione da parte dell'ufficio tecnico rivolta a correggere alcuni errori materiali o a chiarire in modo più efficace alcuni aspetti della normativa. Poi li vediamo in dettaglio. Richiamo brevemente il fatto che quali sono stati i criteri che sono stati utilizzati per fare le proposte di controdeduzione. In particolare sono stati utilizzati gli stessi criteri con i quali è stata effettuata la rivalutazione dei vincoli di tutela nell'ambito della redazione del piano della ricostruzione, perché ovviamente chi presenta osservazioni presenta della documentazione in più che deve essere valutata, ma i criteri con cui si considera se mantenere o no il vincolo di tutela devono essere gli stessi che hanno improntato il piano della ricostruzione, e questo è importante che ce lo diciamo. Per questa ragione sono state accolte le osservazioni che chiedevano l'eliminazione del vincolo, perché fornendo documentazione aggiuntiva rispetto a quella che avevamo a disposizione durante la formazione del piano della ricostruzione, questa documentazione aggiuntiva ha consentito di valutare più in dettaglio le condizioni del fabbricato, per esempio è stata presentata documentazione sull'estensione dei crolli, documentazione sul valore storico architettonico dell'edificio, e questo ha consentito di accertare se sussistevano o meno le condizioni per la decadenza del vincolo, e in quel caso appunto sono state accolte. Sono invece state respinte le osservazioni che chiedevano l'eliminazione del vincolo quando è stato accertato che non sussistevano le condizioni per la decadenza del vincolo, oppure perché magari la richiesta dell'osservante era finalizzata ad ottenere per esempio un intervento di demolizione e ricostruzione e veniva richiesto per semplicità l'eliminazione del vincolo, ma come ben sapete il nostro piano ha introdotto una norma che anche per gli edifici tutelati, quando il livello operativo sia tale da imporre, diciamo così, un intervento significativo sul fabbricato, noi abbiamo ammesso la demolizione e ricostruzione, per cui di fatto la richiesta in quanto tale è stata respinta perché chiedeva l'eliminazione del vincolo, ma nel merito, diciamo così, la richiesta, la finalità della richiesta ha avuto risposta di fatto nella norma già operante. Le guardiamo una per una, anche perché appunto ognuna di queste è oggetto della votazione di questa sera. Come vi dicevo, la prima osservazione è quella che riguarda lo scambio della foto sulla scheda. Era stata inserita per errore una foto di un edificio che non era quello di cui ha la scheda 288, ovviamente è stata accolta l'osservazione ed è stata modificata la fotografia riportando quella corretta. La seconda osservazione richiedeva l'eliminazione del vincolo di tutela da due edifici, il numero 459 e il numero 460. Questi due edifici sono stati valutati per la documentazione che è stata presentata, e è stato considerato che questi edifici rivestissero un interesse testimoniale ma che non fossero di particolare rilievo, per cui l'osservazione è stata accolta e la proposta è di eliminare il vincolo per entrambi questi edifici. L'osservazione numero 3 riguarda le schede degli edifici 202 e 487, anche in questo caso l'osservazione chiede l'eliminazione del vincolo da entrambi gli edifici. Per quanto riguarda l'edificio numero 202, abbiamo valutato che la richiesta che riguarda un complesso di più corpi di fabbrica riguardasse in particolare l'edificio della casella, poiché appunto la norma ammette già che questa porzione di fabbricato, essendo considerato come una superfetazione, possa essere demolita, tolta dal fabbricato vincolato e recuperato in un nuovo corpo di fabbrica, e questa era la finalità della vera e propria dell'osservazione, non è necessario togliere il vincolo, ma può essere applicata la norma in quanto tale. Con riferimento all'edificio di cui è la scheda 487, la richiesta era anche finalizzata alla possibilità di demolire e ricostruire il fabbricato. Anche in questo caso la norma già lo ammette, non c'è alcuna necessità di togliere il vincolo di tutela, per cui di fatto l'osservazione che riguarda questi due fabbricati che vedete nelle schede è stata in entrambi i casi respinta, ma nel merito di fatto la richiesta dei due cittadini è consentita dalla norma del piano. L'osservazione numero 4 riguarda la scheda numero 62. Anche in questo caso viene richiesta l'eliminazione del vincolo di tutela da una porzione del fabbricato. La controdeduzione mette in evidenza il fatto che questa porzione di cui l'osservazione parla è una tettoia. Anche in questo caso, come nel caso di prima, La norma consente che per le porzioni che vengono considerate come superfetazioni, come corpi, diciamo così, aggiunti al fabbricato principale, sia possibile demolirli e anche spostarli rispetto al fabbricato principale, per cui la richiesta di eliminazione del vincolo è stata respinta, in quanto la norma comunque consente di fare ciò che veniva richiesto. L'osservazione numero 5 riguarda l'edificio numero 188, anche in questo caso veniva chiesta l'eliminazione del vincolo di tutela, si tratta in questo caso di un edificio che ha un rilevante interesse storico-architettonico che deve essere riconfermato per le caratteristiche dell'edificio e qualora, visto che è classificato con la sigla RCB, voi sapete che se raggiunge un livello operativo E3 può essere demolito e ricostruito nel caso appunto abbia questo livello di danno, potrà utilizzare questo tipo di norma, ma comunque il vincolo è confermato per le caratteristiche storico-architettoniche del fabbricato. L'osservazione numero 6 riguarda diciamo così due edifici per i quali viene chiesta l'eliminazione del vincolo più un edificio per il quale viene chiesta invece l'apposizione del vincolo di tutela che invece era stato tolto dal piano della ricostruzione. Ho detto due edifici per togliere il vincolo, ma un edificio a cui togliere il vincolo e un edificio a cui chiede di essere inserito. Nel primo caso, quello che riguarda l'eliminazione del vincolo, è stato ritenuto che l'edificio rivestisse interesse testimoniale, ma non di particolare rilievo, per cui la richiesta è stata accolta ed è stato eliminato il vincolo. Nel secondo caso pure è stata accolta, nel senso che la richiesta è di inserire un vincolo di tutela, considerato che la proprietà dispone della documentazione necessaria per una fedele ricostruzione e hanno chiesto di poterlo ricostruire, per cui anche in questo caso è stata accolta. L'osservazione numero 7 è stata presentata da un tecnico incaricato dai proprietari, riguarda l'edificio edificio di cui è la scheda numero 44, è un edificio che ancorché danneggiato dal sisma mantiene tutti i caratteri storico-architettonici e tipologico-testimoniali che hanno determinato l'imposizione del vincolo di tutela, per cui la richiesta è stata respinta. Anche in questo caso, trattandosi di un RCB, qualora il livello operativo sia E3, le norme introdotte dal piano della ricostruzione prevedono che il fabbricato possa essere demolito e fedelmente ricostruito. L'osservazione numero 8, presentata dall'architetto Pivetti per conto dell'ufficio ricostruzione del Comune di Novi, ha una, diciamo così, la finalità, dicevo prima, di proporre la correzione di alcuni errori materiali prevalentemente relativi ad alcune schede degli edifici che riguardano, qualcuna le vedremo, riguardano alcune immagini fotografiche da sostituire, riconoscimento di interventi in corso, modifiche alla perimetrazione dei vincoli di tutela, piccole correzioni, diciamo così, nell'identificazione delle schede. L'osservazione propone poi alcune precisazioni alle norme del piano regolatore, in particolare per chiarire alcuni aspetti normativi, per evitare possibili fraintendimenti nell'interpretazione delle norme, per eliminare parti di norme che sono ripetute in più articoli, in modo anche da alleggerirne la lettura. Introduce alcuni chiarimenti riguardo alle diverse possibilità di intervento nel caso che si intervenga su edifici agricoli monofunzionali o con funzioni miste, introduce alcune possibilità di intervento relative a particolari funzioni agricole, tipo gli allevamenti, relative in particolare alla conformazione del tetto e alla possibilità di creare delle ventilazioni con una parte sopraelevata della copertura. Introduce la possibilità di realizzare attrezzature di ricovero di prodotti agricoli realizzati con strutture leggere autoportanti, e introduce il riferimento alle linee guida regionali sui paesaggi da ricostruire che, come sapete, sono state predisposte dalla Regione e che sono una guida un po' per tutti i comuni. L'osservazione in complesso è stata accolta. Queste sono due delle schede che sono state segnalate come errori materiali dall'architetto Pivetti, in particolare appunto sono due edifici per i quali viene eliminato il vincolo di tutela. L'osservazione numero 9 riguarda l'edificio di cui è la scheda 357. Chiedeva l'eliminazione solo di una porzione di edificio, l'edificio è distinto in una parte abitativa che è sostanzialmente conservata e la parte invece a fienile completamente crollato, ha chiesto di eliminare il vincolo di tutela dalla porzione crollata, è stata accolta ed è stato riperimetrato, diciamo così, il vincolo mantenendolo solo sulla porzione ad uso abitativo. L'osservazione numero 10 riguarda la scheda numero 355, la richiesta era di eliminare il vincolo di tutela da quella porzione che vedete fotografate, l'edificio, quella porzione era stata classificata per errore materiale, è stata accolta considerando appunto che l'edificio, che quella porzione di edificio non dovesse avere il vincolo. L'osservazione numero 11 riguarda tre edifici, il numero 76, 77 e 78, chiedono anche in questo caso l'eliminazione del vincolo di tutela. Gli edifici sono parte di un complesso particolarmente ricco dal punto di vista storico-architettonico, sono edifici per i quali sia per la conformazione del complesso sia per le caratteristiche architettoniche degli edifici stessi è assolutamente necessario conservare il vincolo di tutela, per cui l'osservazione è stata respinta confermando il vincolo di tutela per tutti gli edifici oggetto di osservazione, ricordando sempre a loro come a tutti gli altri che trattandosi di edifici che hanno categorie RCB o RCC, in funzione del livello operativo dello stato di fatiscenza dei fabbricati, è possibile fare demolizione e fedele ricostruzione. L'osservazione numero 12 riguarda, anche in questo caso viene chiesta l'eliminazione del vincolo per due edifici e la conferma del vincolo su un piccolo edificio che fa parte del complesso che è destinato ad oratorio. Si tratta in particolare, per quanto riguarda l'eliminazione di vincolo, di due edifici, il 300 e il 301, che rivestono interesse testimoniale ma non di particolare rilievo, per cui l'osservazione è stata accolta. Oltre alle osservazioni che sono pervenute, in sede di istruttoria la Direzione Regionale dei Beni Culturali ha fornito la perimetrazione corretta degli edifici soggetti a tutela da parte della soprintendenza e quindi siamo stati in grado di perimetrare correttamente, diciamo così, hanno fatto un archivio molto anche molto utile per come è conformato e quindi è possibile adesso accedere direttamente agli shapefile e ai decreti, per cui abbiamo potuto riverificare tutti i vincoli della soprintendenza e sono stati aggiornati eliminando un vincolo di tutela che riguardava il cimitero di Novi, che non è soggetto a tutela ai sensi diciamo così del vincolo diretto del decreto legislativo 42/2004, ma piuttosto come ope legis, ed è stato inserito invece un vincolo operativo che è quello che riguarda l'edificio della Villa delle Rose. rifacendo il conteggio di tutti questi edifici che vi ho fatto vedere, delle 10 osservazioni che sono relative a 16 edifici o porzioni di edifici, quindi non necessariamente coincidono con le schede, per 6 edifici è stato eliminato il vincolo di tutela, un edificio è stato assoggettato a tutela, a un edificio è stato riperimetrato il vincolo togliendo la parte crollata, per 8 edifici è stato confermato il vincolo di tutela e nel caso dell'osservazione dell'ufficio, per correzione di errore materiale, per 2 edifici è stato eliminato il vincolo di tutela. In complesso la differenza tra l'adozione e l'approvazione è quella che vedete indicata da queste 2 tabelle a confronto tra la tabella che avete adottato di fatto e quella che va in approvazione questa sera. In buona sostanza dei 489 edifici tutelati il 70% viene confermato e il 30% ha l'eliminazione del vincolo. Riepilogo brevemente gli elaborati che questa sera vengono approvati e che di fatto sono distinti in 2 macro gruppi. La parte più in alto della slide riguarda gli elaborati veri e propri del piano della ricostruzione, che sono il quadro conoscitivo fatto da una relazione, da una mappa dei danni, del piano della ricostruzione che ha una sua tavola che identifica gli edifici che sono oggetto della revisione della disciplina di tutela, la relazione illustrativa, le norme di attuazione del piano della ricostruzione e le schede degli edifici per i quali viene eliminato il vincolo di PRG. Allegati al primo stralcio del piano della ricostruzione sono le tavole del PRG che identificano gli edifici che sono oggetto di tutela, le norme di attuazione del piano regolatore, le schede di classificazione degli edifici di interesse storico-architettonico. Come si diceva quando abbiamo adottato, da domani di fatto chi deve consultare gli strumenti urbanistici torna a consultare il PRG come faceva prima, quindi la vita ricomincia come ci siamo detti più volte, perché appunto è necessario che ci sia anche una semplicità nella consultazione degli strumenti urbanistici che corretti dal piano della ricostruzione ma sono di fatto gli stessi che c'erano prima. Grazie.
Grazie architetto.
Parola chi la vuole.
Sì, la parola chi la vuole, come dice il sindaco. Prego. Fabri, prego.
Noto con piacere che la patata bollente non
anche
la vuole nessuno.
Ha detto i lavori, diciamo.
No, su questi temi bisogna avere una professionalità che sicuramente non nasce dall'esperienza, sono temi veramente complessi. Io non ricordo una volta, ma forse in campagna elettorale, ero andato a vedere anche sul sito del Comune quante pagine erano dedicate alle varie funzioni. Se ricordo bene, almeno la metà erano soltanto dedicate all'urbanistica, di tutto il volume che sono le normative del Comune. Quindi è impossibile per una persona che non sia professionalmente preparata entrare in questi termini. Ma partirei da questo, insomma, noi 5 mesi fa in questo Consiglio abbiamo votato a favore, quello era l'impianto che poi dopo è stato perfezionato, integrato con delle osservazioni, e piuttosto, se ho capito bene, fra le osservazioni respinte 3 sono i casi in cui comunque è stato un no dovuto alla qualità del vincolo, negli altri casi già il piano di costruzione permette di operare quello che era la volontà del cittadino. È chiaro che su questi 3 casi specifici anche qui non penso di poter avere la competenza, quindi in questo senso lasciamo che sia l'ufficio a valutare. Abbiamo visto che globalmente i vincoli si sono ridotti rispetto a quelli prima di questo strano, diciamo 70%, anche se ci è stato spiegato che il vincolo è in sé un'arma a doppio taglio: da una parte comunque permette una maggiore libertà di intervento, dall'altra riduce il contributo. Quindi abbiamo avuto anche un caso di un cittadino che ha chiesto appunto di avere il vincolo, anche se per altri motivi. Quindi parto dal presupposto che insomma già 5 mesi fa in questo senso ci siamo espressi, che tecnicamente per noi non è possibile entrare in un confronto e dire se quel vincolo è opportuno oppure no, quindi lascio questa competenza al tecnico. L'altro aspetto che 5 mesi fa ci ha spinto era appunto anche l'urgenza di poter avere uno strumento operativo a tutti gli effetti completo e che permettesse anche all'ufficio di, diciamo, poter mandare avanti dei progetti che aspettavano queste normative. Quindi quell'elemento lì ancora esiste. 5 mesi ci sembrano tanti, ma dal punto di vista di questi impianti normativi in effetti non sono tanti. È il primo stralcio, quindi siamo terrorizzati da dover poi votare e approfondire anche quelli che saranno seguenti, però chiaramente anche le altre aree che stiamo aspettando vengano normate più precisamente col piano di ricostruzione sono legate a progetti, a persone che stanno aspettando, quindi sicuramente anche su questi starete lavorando e insomma siamo ansiosi di poter dare via ad altri progetti. Concludo insomma semplicemente ringraziando per l'esposizione, che per me personalmente ormai è la quarta volta, quindi pian pianino qualcosa comincio ad imparare e sicuramente non sarà possibile entrare in tutte le pieghe di questa normativa. Rimane comunque da parte nostra insomma l'intenzione di continuare quel voto che abbiamo dato 5 mesi fa.
Grazie Fabbri. Consigliere Ferrarisi, prego.
Grazie Presidente. Io non sto a fare tutta la discussione che ha fatto Fabbri. Mi soffermerei solo per chiedere una curiosità, un'informazione sull'osservazione numero 9, che dovrebbe essere quell'edificio che parzialmente è ancora tutelato, quella parte è crollata. Ok. La parte crollata, che se ho capito bene è in via Mazzarana, Sant'Antonio.
Sì, Gasparini Casale.
Sì. Era molto, secondo me, vicino alla strada e, secondo me, in qualche modo offuscava, tra virgolette, la visuale mentre si percorre in macchina o con qualsiasi altro mezzo. Volevo chiedere se c'era un vincolo obbligatorio per costruire lì o eventualmente se, ovviamente, il padrone, insomma,
proprietario,
la proprietà della casa può comunque fare una cosa diversa. Ecco. Grazie.
Posso rispondere?
Prego.
Allora, abbiamo nel piano una norma proprio che dice che, visto che quella porzione, diciamo così, che è crollata non era di tipo abitativo, mentre la parte che è rimasta in piedi era abitativo e quando l'edificio aveva funzioni miste possono essere, diciamo così, se non avesse vincolo nulla, potrebbero essere divise in due porzioni distinte. Lo stesso vale per il fatto che un pezzo conserva il vincolo, quindi l'abitazione sarà lì dov'è, la porzione del fienile che è crollata e che ha perso il vincolo può essere spostata e staccata. Dato che ho la parola, la prendo solo a proposito dei tempi per confermare che questi tempi sono gli stessi che hanno avuto anche gli altri comuni, cioè questo iter dei 5 mesi è ormai consolidato. Abbiamo visto che in tutti i comuni che hanno fatto il primo stralcio del piano della ricostruzione i tempi sono rispettati, diciamo così, proprio questo anche grazie davvero alla presenza di questo organo che è il CUR, che ha fatto in modo che filasse tutto abbastanza liscio.
Prego Boldrin.
Una curiosità che mi è rimasta dalla commissione, ma nel momento in cui, cioè, io ho l'edificio vincolato, viene respinta come un caso e questo non ha disponibilità economica e gli si riduce il contributo. No, cioè, infatti voglio una precisazione, non ridete, perché no, perché la Mara, cioè, nel senso che ho lottato compagno, insomma, Io non riesco a far partire i lavori perché non ho disponibilità economica. Cioè, la tutela come agisce esattamente?
Solo per chiarire, perché
esatto,
che ci sia un
facciamo
equivoco.
Un chiarimento.
Chi ha il vincolo, e non demolisce e ricostruisce, perché questo è l'elemento chiave, ed è una volontà che può esprimere o non esprimere, se decide di non demolire e ricostruire e ha il vincolo, ha diritto a una maggiorazione. Okay? Quindi dargli è l'esatto contrario, cioè lasciargli il vincolo, gli si dà una mano, per capirci, da questo punto di vista. Ecco, perché ha una disponibilità del 30% in più del costo convenzionale per poter fare l'intervento, e quindi, diciamo così, respingere la richiesta di eliminazione del vincolo, gli si dà una mano a fare l'intervento con più disponibilità economiche. Okay?
Sì, sorridevo perché in realtà è stata interpretata male, l'esatto opposto. Se vi ricordate, già a dicembre, quando abbiamo fatto le norme sugli edifici tutelati, in anticipazione al piano della ricostruzione, io proprio sottolineai il fatto che a volte avere il vincolo non è così deleterio, al contrario, ci sono anche dei vantaggi. Uno dei vantaggi è proprio il riconoscimento di un contributo, di una maggiorazione del contributo base, che è finalizzata proprio al fatto di sopperire a un costo maggiore dell'intervento, intervenire recuperando è più costoso che ricostruire ex novo. Quindi l'incremento del costo convenzionale è proprio una premialità legata al fatto che la tecnica è più costosa, la parte tecnica, quindi di intervento proprio. Quindi la Regione ha riconosciuto una maggiorazione del contributo a chi ha il vincolo e che fa recupero. Non riconosce la maggiorazione nel momento in cui si demolisce e ricostruisce, okay? Non si riconosce la maggiorazione. Quindi chi ha un bene tutelato che ovviamente sia un E3 e che intende demolire e ricostruire, se vuoi anche per una maggior sicurezza dell'edificio, deve però essere molto consapevole che l'incremento del costo convenzionale non c'è, lo si perde, ok?
Prego Boldrin.
Vicepresidente, insomma, sono consigliere. La domanda è: se uno non va avanti coi lavori, ha delle responsabilità o no? È questa la mia domanda. Cioè, una persona decide di non andare avanti con i lavori perché, sì, è testola. Cioè, attenzione, cioè, cercate di capirmi. O non ha i soldi o è testola, non va avanti con i lavori. L'edificio è vincolato. A cosa va?
Non ha i soldi perché non ha diritto al contributo?
No, ha diritto al contributo, è vincolata. Però, attenzione, il contributo non copre, cioè, totalmente la cosa. Cioè, non è dimostrato. Io ho fatto una domanda a cui chiedo una risposta oggettiva, no? Cioè, attenzione, non è una polemica, è soltanto una constatazione. Succede che una persona dice: io non voglio andare avanti, ho il vincolo, ho la tutela, ma io questa proprietà non la voglio risanare. Qual è? Cioè, capite la domanda? È chiara? È chiaro oppure no? Perché, cioè, al di là delle perplessità,
proviamo a fare qualche fattispecie, perché altrimenti, cioè, chiaramente si fa fatica a capire. Proviamo a metterci in una logica del prima del terremoto, ok? Questi edifici erano in proprietà a persone che non sempre li recuperavano. Come sapete, questa è stata anche una delle ragioni del fatto che molti edifici sono, diciamo così, hanno avuto danni consistenti proprio perché c'era un'assenza di manutenzione. Non c'è nessuna azione coercitiva, a meno che non ci sia un pericolo, diciamo così, per l'incolumità pubblica, per imporre a un privato di fare un intervento sul fabbricato. Questo valeva tanto prima del terremoto quanto dopo il terremoto, con una differenza che prima del terremoto, se l'intervento doveva essere fatto, a spese dirette del soggetto che proprietario. A oggi quell'intervento è anche pagato al 100% o al 50% a seconda del fatto che fosse più o meno utilizzato in virtù del fatto che è stato lesionato dal terremoto, e quindi se non interviene è proprio perché non vuole, ma non ci si può fare nulla a meno che non ci sia un pericolo, perché magari non so, il fabbricato incombe sullo spazio pubblico e quindi gli si può fare un'ordinanza, ma al di là di quello non si può fare.
Qualcun altro ha intenzione di chiedere la parola per avere più risposte in merito? Non lo so, niente? Bene. Prego, Benzi.
Ah, volevo soltanto aggiungere poche cose. Cioè, parto dall'ultima, dal consigliere Boldrin, giustamente ha ripreso un tema che io avevo presentato anche in commissione, lui non siete che non è stato attento in commissione, perché, ma è una realtà, cioè io lo posi allora perché dicevo, cioè in questi casi non avevamo nessuno a potere di... E nello stesso tempo voglio sottolineare una cosa, cioè abbiamo parlato giustamente, in 5 mesi riusciamo ad andare a fare una variante ai piani urbanistici che forse prima non era impensabile, quindi col piano della ricostruzione ci dà questa possibilità. Nello stesso tempo noi andiamo, io ho avuto la possibilità, ho girato spesso, adesso riesco ad andare un po' in bicicletta, anche perché mi obbligano, e ho visto molti di questi edifici, li ho visti e devo dire che in alcuni, cioè, effettivamente si vede, cioè, il valore che hanno, si vede qualcosa di diverso, e quindi, cioè, sono d'accordo nel confermare il vincolo per recuperare, per far rimanere qualcosa del nostro territorio che già col terremoto è portato via. Quindi, cioè, volevo soltanto aggiungere queste cose. Cioè, è stato importante, anche se vogliamo, le 10-11 osservazioni alla fine su un totale non sono state tante, ecco, e direi anche quasi accettate, anche, ecco, perché le sei che sono state accettate, voglio dire, effettivamente hanno dimostrato quello che era. Quindi io non vorrei aggiungere altro, voglio ringraziare soltanto la Carla Ferrari, l'architetto Carla Ferrari per il lavoro e per le più volte che ci ha esposto queste slide, che ormai le abbiamo, almeno chi fa parte delle commissioni le ha già viste un paio di volte, e nello stesso tempo l'architetto Mara Pivetti per il lavoro che sta svolgendo e con l'impegno. Grazie a tutti voi.
Grazie Benzi. Prego, do la parola a Cesari.
Di qua, mi ero sbagliato. Allora, intanto chiedo scusa, ma ho una domanda, mi è stata posta. Se una persona, no, proprietaria di un edificio col vincolo, decidesse di e trovasse un acquirente, quindi volesse venderlo questo edificio, presumo che il vincolo rimane e chi acquista l'edificio ha diritto al contributo o perde il diritto al contributo?
Allora, qui non è così facile rispondere, nel senso che possono esserci diversi casi. Il vincolo rispetto alla vendita non ha nessuna rilevanza, il vincolo è dato dallo strumento urbanistico e non ha un nome e un cognome, è sull'edificio. Per quello che riguarda il contributo, allora, se l'edificio è un edificio esclusivamente a fini residenziali, quindi è governato dalle ordinanze 29, 51, 86, la vendita si può fare esclusivamente a parenti e affini fino al quarto grado. e quindi non, cioè, se c'è una trasmissione anche per conservare, ai fini di conservare il contributo. Questo anche prima della riparazione dell'edificio. Se invece è governato l'ordinanza 57 perché c'è un'attività agricola, c'è un'azienda agricola, sulla vendita ci sono delle regole un pochettino diverse, perché è possibile anche vendere ad altri purché nel rogito, purché si mantenga l'attività e nel rogito venga espressamente citata questa clausola che il diritto al contributo si trasferisce all'azienda che subentra. E questa è esclusivamente se c'è il mantenimento dell'attività che era in corso prima, o analoga comunque, cioè se c'era un'azienda agricola e subentra un'altra azienda agricola sostanzialmente. Quindi sono un pochino diverse, mentre se fosse semplice residenza, c'è il diritto al contributo solo se si trasferisce nell'ambito della famiglia, mettiamola così, o comunque dei parenti fino al quarto grado. Nell'ambito invece di un'attività si mantiene il contributo purché si trasferisca a un'attività. Ecco, quindi c'è un po' di diversità.
Comunque in sintesi si può vendere un edificio vincolato e...
Precisazione, solo per distinguere i vincoli che stiamo imponendo noi col piano regolatore da quelli imposti con decreto 42/2004 dalla soprintendenza. La cosa è abbastanza diversa da questo punto di vista, nel senso che se un edificio è soggetto a tutela dalla soprintendenza, prima di venderlo bisogna avere il nulla osta della soprintendenza. Questo voglio dirlo perché i nostri vincoli sono dei vincoli urbanistici. Quei vincoli invece hanno anche diciamo così, una valenza che arriva a in un qualche modo interferire anche con gli atti di vendita, solo per precisarlo, per correttezza.
Do la parola, prego. Mi ha chiesto la parola il sindaco prima sì. No, non entravo nel merito né tecnico. No, io volevo, guardate, mi permetto di fare un apprezzamento perché già quando l'abbiamo adottato, ne abbiamo discusso, adesso siamo qui stasera per l'approvazione e ho colto, almeno spero di aver colto bene, il fatto che ci sia unanimità, diciamo, nell'apprezzamento del lavoro che è stato fatto, e anche in commissione c'è stato un confronto molto aperto, molto tranquillo, molto sereno, e questo io mi sento di apprezzarlo perché penso che sia un elemento che anche all'esterno, quindi per ognuno di noi, comunque questo Consiglio rappresenta tutta la cittadinanza, e credo che se riusciamo sul piano della ricostruzione, tutto quello che è possibile, ma in special modo nel percorso della ricostruzione che passa anche attraverso strumenti urbanistici come questo, ad arrivare a delle approvazioni diciamo così all'unanimità, sia un elemento davvero di condivisione che io mi sento di apprezzare, e spero che possiamo continuare in questo modo. Adesso noi andremo, come diceva il consigliere Fabbri, entro il 31 dicembre, perché è stato prorogato l'approvazione dei piani della ricostruzione, prorogati il 31 dicembre, quindi avremo l'altra parte che sarà ancora più corposo, comunque diversa, diciamo così, diversa, e metteremo in campo come amministrazioni tutti gli strumenti, tutti gli incontri, tutto quello che è necessario per fare in modo, con la volontà di tutti, di riuscire ad arrivare allo stesso modo, confrontandoci, di poter avere quegli strumenti che diamo ai nostri cittadini per poter ricostruire, sapendo che c'è una condivisione, che l'abbiamo discusso, ci siamo confrontati. Se riusciamo a fare come questa volta, io credo che sarà un bene per noi qui dentro, ma certamente un bene per quelli che sono fuori da qui e che noi rappresentiamo. Quindi mi volevo esprimere questa cosa, perché per me è davvero un elemento di grande soddisfazione, e mi sento di dirlo a nome del Consiglio Comunale, perché veramente mi fa piacere, ecco. Prego Boldrin,
dichiarazione di voto.
Sì,
ha fatto bene la sindaco,
sì,
a dirlo. No, attenzione, perché cioè l'unico, cioè bisogna tenere a bada il capogruppo vostro, perché lui è l'unico che può far sviare da un voto unanime con le sue frecciate, no? Scusa Sauro, però accidenti, la domanda che ho fatto io, no, attenzione, è vero, come è vero quello che aveva detto l'architetto Mara, no, nella demolizione. Ci sono cose però che a volte devono essere verbalizzate durante il Consiglio Comunale. In questo caso l'architetto Ferrari ha detto non sarà esercitata la sua azione coercitiva, era questo che volevo sentirmi dire, questo era il mio scopo, e che fosse messo verbale, però volevo che fosse esplicitato. La stessa cosa l'ha chiesta il consigliere Cesari, sollevando problemi che comunque sono quesiti che qualcuno si pone giustamente, per cui mettiamo in evidenza le problematiche, non era per polemizzare, ok? Quindi anche io ho fatto la battuta, perché dopo uno, ma come? Cioè, vogliamo vedere tutti unanimi, qualcuno va. No, io ho il mio tempo, Presidente, me lo prendo tutto, mi consente, sono il vice, quindi so come si gestisce anche. No, va bene, era per precisare, per cui il mio sarà un voto favorevole, ho vagliato le cose a caso, la sera, eccetera, guardate, insomma, mi sono in commissione e alcune cose vanno chieste, come ha fatto il consigliere Cesari, che è pari alla mia domanda, ok? Quindi sarà favorevole da parte mia. Nel nostro gruppo c'è sempre una decisione unanime tra di noi.
Grazie Boldrin. Qualcun altro intende fare la dichiarazione di voto?
Possibilmente senza smentire.
Prego Fabri.
No, premetto che sono convinto che sarà sicuramente molto più complessa la gestione dei centri storici. Tra l'altro è fondamentalmente quella più urgente. Qui esaminiamo dei casi dove sono edifici o piccoli gruppi di edifici, situazioni singole dove comunque si va a toccare delle persone, ma una per volta. I centri storici invece, dove c'è questa concatenazione di situazioni, di persone legate ad altro, ecco, quello è complesso, non ho ancora idea di quale sarà la modalità con cui lo affronterete. Sollecito, anche se capisco che abbiamo appena finito, stiamo per votare adesso il primo stralcio, vi sollecito in questo senso, perché è davvero, come si può dire, complicato, ecco. Parlare, e sicuramente il sindaco più di me, parlare e incontrare le persone che sono in questa situazione, quindi siamo anche curiosi di vedere cosa ci proporrete. In merito a quello che votiamo stasera, ribadisco il nostro voto favorevole.
Grazie. Prego Violi.
Paura, No, diciamo che questa parte è stata sviluppata, almeno secondo noi, in maniera coerente e brillante, quindi sicuramente il voto nostro è favorevole, cioè, se continuiamo così ci sarà sicuramente la collaborazione delle posizioni. E comunque per il centro di Rovereto ci sarà poi da vedere.
Prego Benzi. Non so,
no,
stasera il mio,
cioè,
microfono.
Io volevo soltanto ricordare, quando ho detto in commissione, volevo specificare che anch'io ero d'accordo con te, Boldrin, cioè che anch'io avevo sollevato questo problema. Non era polemica, e non era la mia intenzione questa. Cioè, volevo solo condividere con te questa osservazione, ecco, che l'ho fatta in commissione, basta. Naturalmente il gruppo di maggioranza è favorevole, sarà favorevole.
Bene, allora a questo punto io passerei alla votazione. Prego.
Posso chiedere? Allora, la proposta di delibera è stata predisposta prevedendo il voto sulle singole osservazioni e poi un voto complessivo finale. Alla luce delle dichiarazioni di voto che sono state manifestate da tutti i gruppi in consiglio, propongo un unico voto che comprenda sia il documento tecnico relativo all'esame delle osservazioni con le proposte che conoscete di per quelle che sono accolte, per quelle che vanno respinte, e quindi che comprenda le osservazioni e il documento che ovviamente esce dall'esame delle osservazioni, perché chiaramente essendoci un... Io sono rispettosa sempre della volontà dei consiglieri, però dicevo, mi sembrerebbe un'attività anche inutile da riportare a verbale, insomma, ecco. Se volete fare un'unica votazione sul pacchetto, insomma.
Direi che viene accolta la richiesta della dottoressa, ok? Quindi vado a leggere per la votazione il piano della
Siamo quindi due sole volte, una per le osservazioni e una per il documento post osservazioni. Facciamo due sole votazioni.
Bene. Votazione, il piano della ricostruzione, primo stralcio relativo al territorio rurale ed edifici tutelati, contro deduzioni alle osservazioni ed approvazione ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 16/2012 e dell'ordinanza commissariale numero 60/2013. Chi è favorevole alzi la mano.
Questo è il voto sulle osservazioni.
Voto sulle osservazioni. Direi che all'unanimità. Passiamo di nuovo alla votazione
sul documento, sull'approvazione
del piano, buon suggerimento. Rivotiamo, chi è favorevole alzi la mano, anche in questo caso all'unanimità. Passiamo anche alla terza votazione per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole alzi la mano, di nuovo all'unanimità. Grazie.
Grazie ragazze.
Direi che va bene. Salutiamo gli architetti. Riprendiamo al punto numero 2, ratifica delibera di giunta comunale numero 64 del 15 luglio 2014 avente ad oggetto modifica di bilancio esercizio finanziario 2014. Do la parola all'assessore Giulio Olivetti.
Allora, la modifica di bilancio. La proposta di modifica di bilancio contiene storni sia della parte entrata che della parte spesa. Le modifiche della parte entrata si sostanziano per 100 euro derivanti da maggiori entrate a titolo di rimborso da privati, compensati da una pari riduzione delle entrate derivanti dalla cessione di cartelli passi Carrai. Per 1.000 euro derivanti da maggiori contributi assegnati dalla Regione Emilia-Romagna per l'attivazione del progetto Lotta alla Zanzara Tigre, compensato da una minore entrata del Servizio Ambiente per recupero e rimborsi da altri enti. Le modifiche della parte spesa si sostanziano in un aumento di 4.000 euro dei costi spese postali dei servizi generali e tributi, compensati da una riduzione di pari importo prevista nel costo per collegamenti a centri dati esterni. Queste spese postali, dato che non è specificato nella relazione, specifico che sono quelle occorrenti per la spedizione degli accertamenti ICI, che è quell'attività dell'ufficio, tipica dell'ufficio tributario. Quindi questa è la ragione che ha portato alla variazione di bilancio.
Grazie assessore, do la parola ai consiglieri. Prego Fabri.
Una domanda, visto che ci hanno segnato
1.000 euro in più per la lotta alla zanzara tigre. L'abbiamo combattuta efficacemente o...
Sì.
Ora non confondiamo le zanzare tigri con le zanzare che ci stanno beccando quando siamo in giro per i prati, non è la stessa cosa, cioè non sono tutte zanzare tigri. La lotta alla prevenzione per la zanzara tigre viene fatta con dei criteri ben precisi. Quello che facciamo noi intanto è l'informazione, ma soprattutto il lavoro che facciamo noi è sulle caditoie, non è che facciamo... si mettono delle pastiglie, adesso semplifico, pastiglie prodotti contro le larve delle zanzare tigri che vengono messe nelle caditoie, tutto il resto è informazione e prevenzione, cioè questo è quanto facciamo. Non andiamo a spruzzare prodotti nei giardini dei privati, cioè facciamo informazione, no, quant'è? No, quello che invece diamo è l'informazione ai cittadini per dire che se lo devono fare loro, non lasciare recipienti, contenitori pieni d'acqua in giro, cioè i vasi, sottovasi dei fiori, perché la zanzara tigre ha come habitat principale quello, non è il fosso, non è l'erba umida, eh? È una zanzara, posso dirlo, cittadina, non è una zanzara di campagna la zanzara tigre, quindi trova condizioni ideali in quelle situazioni lì, soprattutto nei recipienti dove rimane dell'acqua.
Io direi che, non so, se non ci sono dichiarazioni di voto in merito passerei subito alla votazione a questo punto. Sì, infatti stavo guardando che, ma ci sono degli assenti. Va bene, siamo pari. Direi
dovreste assentarvi in due voi per proporzione di legge.
Bene, allora andiamo a votare la ratifica delibera di giunta comunale numero 64 del 15 luglio 2014 avente ad oggetto modifica di bilancio esercizio finanziario 2014. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Finita la votazione. È stata votata. Io al momento vi saluto, vi do la buonanotte. Il prossimo Consiglio Comunale pressoché in settembre, la prima quindicina, adesso comunque il giorno esatto non è ancora stato deciso. Vi auguro buone ferie, saluto a tutti. Grazie.